Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Dramma a Gnosca. Erano sposati la donna e l'uomo coinvolti nel fatto di sangue avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel Bellinzonese. Gli inquirenti sono al lavoro per capire i contorni del femminicidio seguito da un suicidio. Identificate le vittime della valanga in Valle Ventina, si tratta di due belgi di 35 e 30 anni travolti nel primo pomeriggio di ieri mentre stavano praticando sci escursionismo. Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Vogliamo che l'Europa sia forte, il nostro destino è intrecciato al vostro. Queste le parole del segretario di Stato americano Rubio, dopo che ieri il cancelliere tedesco Merz ha ammesso l'apertura di una frattura tra Stati Uniti e Europa. Cure infermieristiche in Svizzera, dopo 4 anni dal sì per migliori condizioni di lavoro per il personale e non solo, il progetto viene ridimensionato dalla Commissione del Consiglio nazionale, criticata da più fronti. Olimpiadi di Milano Cortina, dopo la prima prova del gigante maschile, primo il brasiliano Pinheiro Braathen, seguito da 3 svizzeri, Odermatt, Meillard, Tumler. Allora, gli inquirenti continuano a lavorare per determinare cosa abbia portato al femminicidio-suicidio avvenuto a Gnosca nella notte tra giovedì e venerdì. Dal profilo dell'inchiesta non ci sono novità. Nel frattempo è emerso che i due erano sposati da poco. Alessandro Broggini.
Sì, non vi sono nuovi elementi d'inchiesta relativi ai fatti avvenuti nel quartiere di Bellinzona poco più di 24 ore fa, dove le autorità hanno trovato 2 corpi senza vita in un'abitazione di Gnosca. La pista, e tutto lascia presagire che sia così, è quella del femminicidio-suicidio. Infatti, secondo le prime risultanze, la donna, una 47enne della regione, è morta prima dell'uomo, che aveva 10 anni in più, lavorava in ambito vitivinicolo e venerdì all'arrivo della polizia è stato trovato con una ferita d'arma da fuoco. I due sarebbero stati sposati e lei abitava con lui da circa 1 anno. La donna era un architetto e una persona conosciuta nel distretto. Il fatto di sangue ha lasciato sotto shock la comunità del paese. Oggi lo ricordiamo, quartiere di Bellinzona. L'inchiesta continua anche in queste ore ed è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.
Alessandro Broggini sul dramma che ha colpito il Canton Ticino e il Bellinzonese. Sono state formalmente identificate le 2 vittime della valanga staccatesi ieri poco prima delle 14 sopra Airolo in Val Prevat tra l'omonimo Pizzo e il Pizzo Centrale. Si tratta di 2 giovani belgi. Sentiamo Luca Berti.
2 belgi di 35 e 30 anni, il primo residente in Belgio, il secondo in Germania. È l'informazione in più rilasciata questa mattina dalla polizia dopo che ieri sera era giunta in redazione la notizia della morte dei 2 impegnati con una terza persona rimasta illesa in una escursione con sci e pelli di foca. I soccorritori della Rega e del soccorso alpino di Andermatt hanno soltanto potuto constatare il decesso dei 2 una volta arrivati sul posto. Il gruppo sarebbe salito in quota da Andermatt sul Gemstock. Da lì di solito gli sci escursionisti alternano discese a risalite con le pelli di foca. Per ora però non è dato sapere quale fosse il percorso esatto che hanno seguito. Al momento dell'incidente sull'intera zona vigeva un grado di pericolo valanghe di 3+, il più alto, prima di passare al grado 4, il che coincide con la presenza frequente di punti pericolosi e c'è la necessità di possedere molta esperienza. Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, statisticamente la maggior parte degli incidenti, siamo oltre la metà, si verifica proprio con il grado 3.
Parole concilianti verso gli europei questa mattina da parte del segretario di Stato americano Marco Rubio alla conferenza per la sicurezza di Monaco, con un invito esplicito: seguiteci nella nostra visione di dominio del mondo.
And I'm here today to leave it clear that America is charting the path for a new century of prosperity. We want to do it together with you, our cherished allies. And our oldest friends.
Sono qui per dirvi che l'America si sta avviando sul cammino di un nuovo secolo di prosperità e vorremmo farlo con voi, i nostri più cari e vecchi amici, ha detto Rubio. Sentiamo allora la nostra inviata a Monaco, Bettina Müller, dopo i discorsi incendiari, le minacce, le parole sprezzanti verso l'Europa da parte dell'amministrazione Trump. Rubio sembra dunque portare un messaggio distensivo.
Beh, certo, i toni sono cambiati e Rubio ha ripetuto stamattina che i destini di Stati Uniti e Europa sono legati indissolubilmente e chi pensava che l'Europa sarebbe stata lasciata da sola in caso di un attacco militare su vasta scala, ha tirato un sospiro di sollievo. Però Rubio è stato altrettanto chiaro nel proporre una nuova alleanza occidentale basata sull'ideologia trumpiana. Sentiamo.
But the work of this new alliance should not be focused just on military cooperation and reclaiming the industries of the past. It should also be focused on together advancing our mutual interests and new frontiers.
Ecco, questa nuova alleanza non deve basarsi solo sulla cooperazione militare ed economica, ma portare a promuovere i nostri interessi e anche nuove frontiere. Qui cosa significa questo nuove frontiere? È ambivalente. Uno sforzo unito per conquistare fette di mercato nel sud globale, ha proposto Rubio, cioè quello di affermare insieme il dominio occidentale sul mondo senza paura dei cambiamenti climatici, senza paura delle guerre o delle tecnologie. In sostanza Rubio dice: siamo amici se venite con noi. E non a caso il segretario di Stato americano dopo Monaco andrà in Ungheria e poi in Slovacchia, i due paesi membri dell'UE con governi di estrema destra. È questa l'Europa con cui l'America di Trump collabora volentieri, ha detto.
Questa mattina a Monaco hanno parlato anche il ministro degli esteri cinese Wang Yi e poi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Quali, Bettina, le loro reazioni ai propositi di Rubio?
Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha risposto indirettamente a Rubio, ha detto che quest'anno è scoppiata la legge della giungla, che ci sono 60 conflitti al mondo e la ragione per cui le istituzioni internazionali non funzionano è perché vengono sabotate, intendeva, dagli Stati Uniti. Ha denunciato i due pesi, due misure sistematico, ha riproposto la Cina come paese che fa quello che dice e che non continua a cambiare posizione. Sulla Palestina ha rivendicato la soluzione a due stati. Ha seguito il discorso di Ursula von der Leyen, che ha accolto l'invito di Rubio a collaborare, che però ha ricordato che quest'anno sono state superate delle linee rosse che non dovevano essere superate, ovvio il riferimento alla Groenlandia.
Bettina Müller dalla conferenza per la sicurezza di Monaco. Negli Stati Uniti è scattato a mezzanotte quello che viene chiamato lo shutdown del Dipartimento della Sicurezza Interna, quindi il blocco delle attività non essenziali di agenzie governative come la Guardia Costiera, le Guardie di Confine, la TSA, che si occupa dei controlli di sicurezza negli aeroporti. Al Congresso democratici e repubblicani non sono infatti riusciti a trovare un compromesso per finanziare il Dipartimento per l'anno fiscale in corso. Da Washington, Andrea Vosti.
Nessun compromesso, nessun accordo al photo finish. Deputati e senatori hanno lasciato Washington per una pausa di 10 giorni senza avere trovato un accordo per evitare lo shutdown del Dipartimento della Sicurezza Interna.
We're ready to sit down with anyone, anytime, any place.
Noi siamo pronti a sederci al tavolo dei negoziati con chiunque, ovunque, in qualsiasi momento. Purché i repubblicani siano seriamente intenzionati a una radicale riforma per riportare l'ICE sotto controllo. Ha ribadito il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries.
If they are serious about the types of dramatic reforms that are necessary to get ICE under control.
L'ostacolo apparentemente insormontabile in queste trattative è proprio la riforma dell'ICE, la polizia anti-immigrati finita nell'occhio del ciclone dopo l'uccisione di due cittadini americani a Minneapolis. Cavalcando lo sdegno di buona parte dell'opinione pubblica, i democratici chiedono misure concrete. Il divieto per gli agenti di girare mascherati, l'obbligo di indossare body cam in servizio, nuove regole di ingaggio e la fine dell'impunità per gli agenti che attualmente operano quasi come una milizia privata.
We're talking, but you know, we have to protect law enforcement. ISIS done a phenomenal job.
Sì, stiamo ancora negoziando, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri agenti che stanno facendo un lavoro fenomenale, ha detto Donald Trump prima di partire per la Florida. La segretaria della Homeland Security, la criticatissima Kristi Noem, ha invece puntato l'indice contro i democratici, accusandoli di essere responsabili per lo shutdown.
This is a dangerous situation that we're in, that the Democratic Party has chosen to shut down the department that was created after 9/11.
Tra le agenzie toccate dal blocco delle attività c'è anche la TSA, che si occupa di controlli di sicurezza negli aeroporti statunitensi. Ma gli esperti del settore ritengono che disturbi al traffico aereo si verificheranno soltanto in caso di uno shutdown prolungato. Tutto questo mentre uno scoop del Washington Post ha rivelato che il Dipartimento della Sicurezza Interna intende spendere 38 miliardi e mezzo di dollari per acquistare magazzini industriali in tutto il paese e trasformarli in centri di detenzione per immigrati illegali.
In Svizzera sono passati 4 anni dall'approvazione dell'iniziativa che chiedeva migliori condizioni lavorative per gli infermieri e migliore qualità dell'assistenza sanitaria. Ora arriva la fase della traduzione in misure concrete del principio, ma i primi passi del Parlamento indicano che la strada verso la sua attuazione sarà complicata. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale ha infatti ridimensionato il progetto, suscitando molte critiche. I dettagli con Anna Valenti.
Novembre 2021, finita da poco l'ondata pandemica, gli elettori svizzeri approvano con il 61% di sì l'iniziativa per cure infermieristiche forti, che chiedeva un numero adeguato di professionisti, turni meno pesanti e stipendi migliori per contrastare l'alto tasso di abbandono degli infermieri. Un sì che confermava il riconoscimento dell'importanza del loro ruolo e del logoramento a cui può portare quel lavoro. Il Consiglio federale ha dunque presentato un ventaglio di proposte per attuare l'iniziativa, come l'abbassamento della durata massima della settimana lavorativa 45 ore, straordinari pagati il 50% di più, piani di lavoro presentati 4 settimane prima. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale però imprime una brusca frenata. Le ore settimanali resteranno invariate come oggi, 50. Gli straordinari saranno pagati solo il 25% di più, i piani di servizio consegnati 2 settimane prima e non 4. Grande la delusione negli iniziativisti, come conferma Yvonne Rigby.
Siamo delusi. La Commissione non intende attuare la volontà popolare. Questo è un affronto alla popolazione e anche un affronto al personale infermieristico. È chiaro che queste misure non saranno sufficienti ad alleviare la carenza di personale infermieristico e a mantenerlo in servizio.
Il ridimensionamento giustificato dalla maggioranza borghese e della Commissione dal timore dell'esplosione dei costi, sottolinea la consigliera nazionale UDC Froni Talmanbiri.
Non vogliamo troppi vincoli e regole. Inoltre i costi potrebbero esplodere e chi li pagherà? I contribuenti con i premi o con le tasse? Questo è il dilemma.
Critica sulle misure decise dalla Commissione la sinistra, conferma Barbara Ghisi, consigliera nazionale.
Le rivendicazioni centrali dell'iniziativa, come una migliore ripartizione del lavoro e una riduzione degli straordinari, vengono ignorate. Così non applichiamo la volontà popolare.
Sul piede di guerra, mondo sindacale e la coalizione del personale sanitario, che oltre ad aver scritto una lettera aperta alla Commissione chiedendo di cambiare rotta, si è appellata alla popolazione con una raccolta firme urgente per far pressione sulla politica affinché venga rispettato quanto sancito dalle urne.
Tanto si è parlato in questi tempi del caso Hospita in Ticino, che c'è il rischio di non ricordarsi più dei dettagli più importanti. Il nuovo episodio del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, ricapitola quanto accaduto. La vicenda non riguarda semplicemente una società privata. Ospite di Alan Crameri è Mattia Pacella, autore di un recente approfondimento per la trasmissione TV Falò, che riavvolge i contorni della vicenda sfociata in un procedimento penale e una commissione parlamentare d'inchiesta, e non solo.
Ma cosa c'entra il settore sanitario? Perché ci riguarda, no? Se riguarda il settore sanitario ci riguarda di più, perché tutti paghiamo la male, abbiamo capito che c'entra. Allora, poteva capitare in qualsiasi altro settore o ci dice qualcosa del sistema sanitario questa faccenda?
Beh, poteva sì succedere in altri settori, in questo caso succede nel settore sanitario anche perché lì girano anche parecchi soldi. La Hospita fatturava circa 10 milioni di franchi all'epoca e quindi sì, ci sono tutta una serie di fattori economici che fanno sì che questa vicenda possa accadere nel settore sanitario, ma come anche può succedere anche in altri settori. Da qui noi abbiamo una serie di quesiti, no, sulle nomine anche tra pubblico e privato, nella fattispecie appunto parliamo di Elo Alberti che va dal settore privato al settore pubblico nell'ente ospedaliero cantonale e però al contempo fa tanto discutere questa nomina di un procuratore pubblico, quindi si parla di magistratura. Diciamo che lì si intrecciano un sacco di cose, non so se sempre avviene così, ma questo è un caso che ha fatto molto clamore perché riguarda anche le alte sfere appunto delle istituzioni.
Interessi incrociati, il caso Hospita, questo è il titolo dell'episodio de Il Mondo Là Fuori che trovate sulle varie piattaforme. Noi consigliamo l'applicazione Play RSI, dove tra l'altro è possibile mettere il podcast tra i preferiti e così ricevere un avviso quando pubblichiamo un nuovo episodio. E infine, molti schermi cinematografici resteranno spenti oggi in Germania a causa di uno sciopero del personale. Niente film, nessun popcorn, nessun appuntamento galante in occasione di San Valentino nelle poltroncine dei cinema e ripercussioni anche su alcune proiezioni del Festival di Berlino. Il servizio di Walter Raue.
A Berlino, nel nord della Germania, sta nevicando, nel resto del paese piove e le temperature restano ancora molto basse. Un tempo ideale, insomma, per andare al cinema. Ma in molte città tedesche questo oggi non sarà possibile. Il sindacato del settore terziario Verdi ha indetto infatti uno sciopero di 24 ore del personale delle sale cinematografiche in agitazione da settimane per il rinnovo dei contratti di lavoro. Ad aderire allo sciopero sono oggi gli addetti delle due grandi catene di multisale delle società UCI e Cinestar, che in Germania controllano oltre il 50% delle sale cinematografiche. Per i 2.500 addetti del settore, il sindacato Verdi chiede un aumento degli stipendi dagli attuali 13 ad almeno 16 euro all'ora e premi aggiuntivi per le ore di straordinario e per le giornate festive. Dopo anni di stagnazione e di chiusura di molte sale, il settore del cinema ha registrato negli ultimi due anni una netta ripresa in Germania, sia in termini di fatturato che di pubblico. Nel 2025 i cinema in Germania hanno così venduto quasi 100 milioni di biglietti, il 5% in più rispetto all'anno precedente. Il fatturato è salito addirittura del 9%, grazie anche all'incremento delle vendite di bibite, gadgets, gelati e degli immancabili popcorn nei cinema. Lo sciopero di oggi colpisce anche il Festival del Cinema di Berlino, inaugurato giovedì sera alla Potsdamer Platz. Alcune sale utilizzate dalla Berlinale per la proiezione dei film presenti nel concorso ufficiale del festival resteranno chiuse.
Spazio allo sport, al tanto sport. Grazie e buon pomeriggio.